conseguenzialisti. La scuola Mind Only, propone la realtà della mente che crea tutti i fenomeni, quindi l'illusorietà di tutti i fenomeni che sono della stessa natura della mente, però rispetto alla mente sono illusori, sono proiezioni, mentre la mente ha una sua propria realtà. L'obiezione portata dalla scuola Prasangika è che non esiste un fenomeno che è della stessa natura dell'altro, ma che ha una realtà a differenza dell'altro. Non può esistere. La scuola Mind Only ritiene che comunque la mente debba avere una sua realtà perché è un agente, e afferma la necessità di questo agente. Inoltre afferma che tutti i fenomeni devono avere una base di definizione. La scuola Prasangika afferma che i fenomeni non hanno esistenza indipendente, nello stesso tempo possono essere definiti a livello convenzionale, designati, etichettati, e possono avere una funzione, cioè possono funzionare, essere prodotti, avere un inizio, una dimorare, una fine. Nella stanza 30 ci si chiede come mai possono sorgere le emozioni disturbanti se le cose sono prive di esistenza. E la risposta di Prasangika è che non possono esistere questi fenomeni in maniera autonoma, ma possono comunque funzionare, possono avere dei risultati, e quindi le emozioni disturbanti possono sorgere e possono essere eliminate. E la domanda che sorge è: nella stanza 31 si dà la risposta al fatto che all'obiezione della scuola Mind Only, l'Amazon K ha detto che questo tipo di ultima vacuità ha la qualità di liberare dai due estremi, quello del nichilismo, cioè della totale non esistenza, e da quello dell'eternalismo, cioè la funzionalità delle cose deve dipendere da una loro comunque definizione oggettiva in qualche modo, perché l'affermare la realtà dei fenomeni come mancante di esistenza inerente non inficia la loro possibilità di funzionare, di essere prodotti, di avere cause e risultati. Questo tipo di vacuità non è inventata dalla mente, ma esiste a livello primordiale, è sempre esistita e sempre esisterà, anche se non c'è nulla che viene affermato o posto in maniera ontologica in qualche modo. Qui ci sono due modi di interpretare questa affermazione dell'Amazon K. Vi sono due modi di vedere questo tipo di vacuità. Vi è la vacuità oggettiva e la vacuità soggettiva, cioè la vacuità dei fenomeni e la mente di chiara luce che comprende la vacuità. Se si parla di assenza di realtà esistente qui si parla in termini di una negazione che non afferma nulla, se si parla della vacuità come soggetto, come chiara luce, qui si parla di un negativo che afferma. Nagarjuna, nei fondamenti della via di mezzo, si afferma che per un fenomeno l'esistenza è dovuta al fatto che dipende dagli altri. La sua funzionalità è data dal dipendere dagli altri. Il fatto che manchi di vera esistenza, di esistenza inerente, afferma la possibilità del funzionamento. Siamo alla stanza 32. Vedendo e analizzando dentro se stessi e all'esterno i fenomeni, con un'analisi approfondita, con i sette modi dell'analisi, che riguardano le sette possibilità dell'esistenza dell'oggetto, si arriva alla comprensione che tutto esiste solo in dipendenza da una imputazione mentale, da una pura designazione. E questa è una chiara indicazione che tutti i fenomeni mancano di esistenza inerente. E bisogna abituare la propria mente alla comprensione di questa verità, di questo tipo di vacuità. Nell'introduzione ai fondamenti della via di mezzo si parla, Nagarjuna parla del fatto che il Buddha ha insegnato che la pace finale, il nirvana, è privo di elaborazioni. E qui il significato è che non esistono visioni dualistiche. Quando si dice privo di elaborazione, vuol dire che, non ci, che è uno stato in cui non si presentano più le visioni dualistiche nella mente ordinaria. Mentre il Buddha sperimenta l'ultima realtà, la realtà non dualistica, il Buddha è capace di comprendere anche la realtà convenzionale. Quindi il Buddha non ha bisogno di alternare meditazione, una stabile, totale meditazione, assorbimento meditativo e una post-meditazione. Il Buddha è sempre in assorbimento meditativo, ma è in grado di vedere entrambe le due verità. Questa è l'unità della visione che supera la visione dualistica. Strofa 33. Da qui poi si salta alla stanza 39, dove si spiega qual è lo stato risultante della pratica dei Bodhisattva. Si parla della perfezione che è andata al di là, la perfezione che trascende, come appunto nel mantra del Sutta del Cuore della Saggezza. Qui si afferma che avendo percorso e praticato tutte le perfezioni si arriva alla perfezione che trascende. Che cosa si trascende? Cosa significa questa definizione? Significa che da uno stato ordinario, attraverso passaggi, si arriva allo stato di Buddha e che in questo stato il Buddha rimane completamente stabile rispetto a qualsiasi tipo di apparenza fenomenica. E questa è la totale liberazione e la totale oniscienza. Il Buddha è capace di vedere tutto, nello stesso tempo la sua mente è ferma e stabile, è completamente assorbita nella visione della vacuità ultima. E per arrivare il criterio per comprendere questo tipo di realizzazioni va ricercato nella pratica e nello studio delle scritture. Quelli che studiano il buddismo nella lingua Pali credono che tutti gli insegnamenti del Buddha sono compresi nella lingua Pali e non che non ci sono altri tipi di insegnamenti. Per un certo verso questo è giusto, ma se ci si pensa bene, il concetto delle due verità, convenzionale ultima, nelle 37 pratiche di perfezione, riflettendo su questi insegnamenti che si trovano nel sistema della lingua Pali, si comprende come questo tipo di studi ha come traguardo il nirvana e gli studiosi della lingua Pali affermano che questo è l'unico traguardo da raggiungere, che non c'è il bisogno degli insegnamenti Mahayana. Chi sostiene questa affermazione, sostenendo appunto la verità sola negli insegnamenti in lingua Pali, parla del raggiungimento della liberazione, la realizzazione di un tipo di liberazione. Gli studiosi dei testi Mahayana rispondono dicendo che questa realtà ultima, che è caratterizzata come vacuità dell'esistenza inerente dei fenomeni, è l'elemento fondamentale che deve essere realizzato per raggiungere il nirvana, altrimenti il nirvana non può essere raggiunto. Nirvana come cessazione totale delle sofferenze, del ciclo delle rinascite. Quindi, per più di 2000 anni, ci sono state parti degli praticanti buddisti che hanno affermato che l'insegnamento Mahayana non è un insegnamento genuino del Buddha. Il Buddha Maitreya ha composto dei testi che affermano invece e provano che gli insegnamenti Mahayana sono insegnamenti veri e genuini del Buddha. E anche altri come Nagarjuna, Bhava Viveka hanno scritto molti testi nei quali si afferma che gli insegnamenti Mahayana sono insegnamenti genuini e veri del Buddha. Questa è la risposta degli studiosi Mahayana agli studiosi degli insegnamenti in Pali. Se invece si continua ad affermare che il Mahayana non è insegnamento di Buddha, si sconfessano questi grandi maestri che hanno invece sostenuto questo tipo di insegnamento. Gli insegnamenti Mahayana sono compilati dai Bodhisattva, come Vajrapani, Samantabhadra e via dicendo. Questo indica chiaramente che gli insegnamenti Mahayana non sono stati insegnati dal Buddha in pubblico e tra gli ascoltatori, dove gli insegnamenti Mahayana sono stati impartiti dal Buddha sotto forma di divinità. Divinità in aspetto di Bodhisattva, questo pubblico, questi discepoli che hanno ricevuto gli insegnamenti, erano comunque anche persone ordinarie, oltre che esseri superiori. Prendiamo per esempio l'insegnamento dell'Art Sutra che è stato impartito sul picco dell'avvoltoio in Bodh Gaya, a Rajgir, vicino a Bodh Gaya, e pare che negli insegnamenti si dica che vi era un'enorme moltitudine di esseri e di discepoli, ma andando in pellegrinaggio in questo luogo si vede che è un posto molto piccolo e quindi l'interpretazione di questo, il significato di questo viene preso come una dimostrazione che il Buddha non ha potuto dare questi insegnamenti, ma viene insegnato invece dai discepoli Mahayana che questo insegnamento è stato impartito solo a chi aveva la mente totalmente pura, in uno stato totalmente purificato, e che il Buddha è apparso a tutti questi esseri. Il Buddha è apparso nella forma della divinità principale del Mahayana a questi discepoli, nella forma principale della loro divinità praticata. Qui quindi si arriva alla pratica del Tantra, dove si visualizza il mandala con la divinità principale all'interno. Quindi la spiegazione è quella che questi insegnamenti sono stati impartiti a individui particolarmente dotati o che erano completamente purificati e non li si può considerare insegnamenti dati a livello ordinario a menti ordinarie. La pratica di questi insegnamenti dà frutti molto benefici e che hanno un grande successo. I vari tantra sono insegnamenti che hanno molta importanza e molta autorità e vanno rispettati anche ai giorni nostri e sono stati tramandati da lignaggi di maestri che li hanno praticati. Nell'antica India, il Buddha Vajradhara era sorto con l'immagine della divinità principale del mandala e ha dato insegnamenti di tantra a una serie di discepoli scelti per la loro purezza mentale, per la maturazione della loro mente. Quindi questi insegnamenti sono considerati come tesori, perché non sono stati insegnati in pubblico. Il Sutra della perfezione della saggezza, non importa se è stato insegnato pubblicamente o no, se viene studiato, se viene studiato e approfondito, può dare una completa comprensione delle quattro nobili verità, quindi contiene tutti gli insegnamenti, contiene anche l'insegnamento delle due realtà, convenzionale ultima, e contiene la spiegazione della vacuità ultima, e può essere, e tutto l'insegnamento buddista, tutto il sentiero può essere compreso attraverso lo studio del Sutra del Cuore, in particolare fino al raggiungimento del Nirvana, cioè la cessazione delle sofferenze. Quello che invece troviamo nell'insegnamento Pali, in un certo senso, è incompleto, e l'insegnamento Mahayana è più completo in quanto contiene tutti gli insegnamenti, sia quelli dei sutra che quelli dei tantra. È importante provare la validità degli insegnamenti del Buddha attraverso un ragionamento corretto. Posso sbagliare nel dire questo, ma quello che io ritengo è quello che vi do come spiegazione, è questo, cioè che negli insegnamenti di Nagarjuna, anche se questi insegnamenti Mahayana non possono essere tracciati fino a tornare indietro al momento in cui il Buddha era vivente, però questi insegnamenti sono molto più profondi di quelli trovati nel linguaggio Pali, nei testi Pali, perché contengono tutto dall'inizio fino al raggiungimento ultimo, e quindi non è giusto scoraggiare lo studio dei testi Mahayana dicendo che non sono autentici. Com'è possibile a una persona avere la conoscenza di tutti i fenomeni? Per questo bisogna essere Buddha. Una volta ero a una conferenza dove si trattava l'autenticità degli insegnamenti Pali e si diceva che Nagarjuna era un saggio indiano che è apparso, la cui vita si è svolta molto dopo la dipartita del Buddha, e quindi Nagarjuna, il saggio Nagarjuna, si diceva che il saggio Nagarjuna deve essere molto considerato come il più autoritativo nel tramandare questi insegnamenti di Buddha, proprio perché gli insegnamenti di Nagarjuna sono più capaci di comprendere tutta la vastità degli insegnamenti di Buddha. 500 anni dopo, la sua conoscenza e la sua saggezza sono incredibili e rimarcabili. Conosceva la medicina, aveva la conoscenza dell'alchimia, era esperto nella logica. Il suo modo di analizzare, il suo approccio a qualsiasi fenomeno, così come agli insegnamenti, avveniva attraverso l'uso della logica. La sua intelligenza era vastissima, così come la sua conoscenza. E quindi non è possibile scartare l'autenticità dei suoi insegnamenti. E anche al giorno d'oggi gli studiosi occidentali studiano i testi di Nagarjuna e quindi bisogna assolutamente considerare i testi di Nagarjuna a partire dal compendio dei sutra, dove si trovano moltissime citazioni dai sutra del Buddha, appunto, non possono essere considerate invenzioni o fantasie. Quindi è meglio rispettare questi testi e considerarli importanti e considerarli fondamentali per lo studio del buddismo, dell'insegnamento buddismo in generale. Quindi utilizzando questi insegnamenti logici e razionali si può provare l'autenticità di questi testi ed avere rispetto per essi. Qui siamo alla stanza 44. Qui si dice che in essenza o in breve, a meno che una persona ordinaria abbia la comprensione della vacuità che rifiuta l'esistenza inerente, è impossibile liberarsi dall'attaccamento, dalla mente che si aggrappa a sé, eliminare tutte le oscurazioni alle afflizioni. È impossibile raggiungere la vera illuminazione. È necessario invece comprendere, attraverso una conoscenza appropriata, uno studio, una pratica, i vari metodi per superare le afflizioni, e quindi anche se si parte da un'idea iniziale, una vaga idea di come possono sorgere queste contaminazioni, queste afflizioni, sulla base di questo si continua a sviluppare la conoscenza e lo studio. Si parte dai livelli più grossolani per arrivare alla comprensione dei livelli più sottili. Se si rimane ai livelli grossolani non si progredisce, ma se si procede nell'analisi si acquista sicurezza, e la meditazione procede attraverso l'eliminazione della concezione che si aggrappa al sé della persona, e si unisce e si deve unire la logica e lo studio delle scritture all'esperienza. Non basta soltanto avere lo studio delle scritture, perché le afflizioni a cui viene dato origine attraverso l'attaccamento al sé non hanno una esistenza autonoma. Se si medita semplicemente sulla mancanza di esistenza inerente del sé e della persona, queste emozioni non possono essere sradicate. Finché non si utilizza il rimedio ultimo della saggezza, che comprende la mancanza di esistenza inerente del sé e dei fenomeni nel suo più sottile significato, la vacuità di qualsiasi tipo di esistenza oggettiva, di realtà oggettiva, sarà impossibile sradicare totalmente queste contaminazioni e oscurazioni. Qui arriviamo alla stanza 49, dove si afferma che non si può non rispettare o eliminare totalmente un tipo di scritture solo sulla base di una comprensione erronea, ed è impossibile non considerare vere scritture che non si riesce a capire solo perché non si riesce a capirle. E a volte si hanno delle attitudini negative nei confronti di questi testi, a volte vi sono anche delle prese di posizione rispetto agli insegnamenti di Nagarjuna, e si afferma che questi non sono insegnamenti autentici di Nagarjuna. Tutto questo è scorretto. I mezzi attraverso i quali noi riusciamo, potremo liberarci dall'attaccamento al samsara è attraverso l'esperienza della vacuità totale, all'ultimo stadio, cioè la vacuità dell'ultimo oggetto di esistenza. Attraverso l'eliminazione degli estremi della esistenza e non esistenza ci si avvicina all'onniscienza, all'illuminazione completa. Quindi attraverso la conoscenza appropriata della vacuità dell'esistenza inerente si arriva alla comprensione del profondo sentiero e del sentiero esteso. Siamo alla strofa 46. Qui si parla dei poteri della meditazione sulla vacuità. Se esiste un sé che è il possessore del corpo e della mente e che è distinto, se esistesse questo tipo di sé, distinto dagli aggregati di corpo e mente, non ci potrebbe essere possibilità di liberazione. Ma questa credenza è una credenza erronea, distorta, e rendersi conto di questa ignoranza che apprende scorrettamente la realtà, questa conoscenza realizza che solo attraverso la comprensione che tutti i fenomeni mancano di un'esistenza oggettiva è l'antidoto appropriato per arrivare all'eliminazione di queste visioni erronee e Nagarjuna nella preziosa ghirlanda parla dell'analisi, del metodo analitico attraverso il quale liberarci dall'erronea visione del sé come realmente esistente, e qui vi è il metodo di ricercare il sé nelle parti del corpo, negli aggregati corporei, nelle unghie, nel sangue, nella pelle, nelle gambe, nelle braccia, e con il ragionamento analitico analizzare tutti gli organi interni, tutte le parti del corpo e arrivare alla considerazione finale per cui il sé non può esistere in nessuna di queste parti. All'interno della tradizione buddista, sebbene non vi siano scuole che accettano il sé separato dagli aggregati, alcune però sottoscuole ritengono che il sé può essere trovato all'interno di alcuni di questi aggregati. Per esempio, alcune scuole affermano che il sé può essere trovato sulla coscienza mentale, sulla base della coscienza mentale, ma è bene analizzare anche questa coscienza mentale, i sei sensi, e vedere, prendendo l'esempio della situazione in cui si dorme e si sogna, queste coscienze sensoriali non sono presenti, però la coscienza mentale continua ad operare. Nello stato del sogno questo sé continua a funzionare e questo sé appare nel momento del sogno. Quindi nel momento in cui non si sogna e nel momento in cui si dorme senza avere attività oniriche, dove è andato a finire questo sé? Dove andiamo a cercare questo sé? Dove lo troviamo? La coscienza mentale in quel momento non c'è, è dormiente, quindi non possiamo porre come base per il sé la coscienza mentale. Quindi è importante discriminare e analizzare le differenze tra la coscienza grossolana e la coscienza sottile, analizzare tutte le differenze, i diversi livelli di coscienza e analizzare la loro vacuità momento dopo momento. Solo così si arriva alla comprensione logica che il sé non può essere trovato all'interno della coscienza mentale. Alcune scuole possono allora proseguire questa analisi affermando che il sé può essere trovato sulla coscienza estremamente sottile, cioè la coscienza di chiara luce, la mente di chiara luce, ma anche qui è impossibile affermare che in questa coscienza esiste un sé che non era stato trovato da nessuna parte con le analisi precedenti. Se noi eliminiamo o rigettiamo o rifiutiamo il sé a tutti i livelli di esperienza, cadiamo nell'errore di arrivare a una totale non esistenza. In realtà l'esistenza del sé è provata a tutti i livelli delle nostre percezioni ordinarie, quindi questo sé deve esistere. Quindi dove può essere questo sé? Questo sé esiste, funziona, quindi dove lo troviamo se non lo possiamo porre su nessuno degli aggregati? Questo sé deve essere ricercato come esistente indipendenza di tutti questi aggregati, indipendenza dagli aggregati psicofisici, e quindi dopo questa analisi appropriata dobbiamo considerare questo sé come puramente designato.
Non riesco a sentire niente.
Riprendendo l'analisi di come questi fenomeni esistono nella nostra mente, l'unica considerazione possibile e razionale è che questi fenomeni esistano a livello di pura designazione. È molto chiaro questo? Se noi cominciamo ad esaminare dov'è questo sé, cercare di capire dov'è e cercare di vedere come è impossibile trovarlo, e sottoponendo tutte le parti degli aggregati psicofisici ad un'analisi critica, si arriva alla conclusione che, pur esistendo a livello di percezione ordinaria, questo sé non esiste indipendentemente dalla mente che lo percepisce, pur apparendo in maniera totalmente opposta alla nostra percezione. Quindi questa immagine del sé che ci appare totalmente ingannevole è un'apparenza come illusione, e in questo modo noi dobbiamo ritenerlo esistente. Queste parole mente attaccate, che viene a questa parola mente, che in genere viene unita all'idea del sé, deve essere totalmente rifiutata. Anche la mente è totalmente momentanea, gli aspetti della mente sono totalmente momentanei, e dalla stanza 60 in poi vengono rifiutate le attitudini. A pagina 10, stanza 60, vengono rifiutati tutti gli argomenti che contengono l'analisi della gente, del conoscitore e dell'oggetto che viene conosciuto. Le critiche vengono poste a chi afferma la necessità di un agente conoscitore di un oggetto conosciuto. perché dato che l'oggetto conosciuto, l'oggetto fenomenico non esiste indipendentemente, anche il conoscitore non può esistere indipendentemente, manca di esistenza intrinseca ed autonoma ed esiste solo in virtù della sua facoltà di conoscere l'oggetto. Si usa l'esempio del suono o della vista, delle immagini visuali e del senso ad esse correlato, che è l'agente, considerato come agente. Queste facoltà e l'apparenza sono totalmente unite, dipendenti l'una dall'altra, quindi non esistono in maniera intrinseca, autonoma, indipendente, non hanno una loro sostanziale realtà. Ho bevuto il tè prima dell'offerta del tè, prima che fosse conclusa l'offerta del tè. Nella stanza 70, se un sé permanente non esiste veramente, la connessione tra le azioni e i loro effetti non potrebbe essere mantenuta, perché l'azione cessa dopo essere stata fatta. Quindi, a chi si deve attribuire questa azione? La ragione per la credenza che vi è un sé distinto dagli aggregati di corpo e mente, la convinzione per esempio che esiste nella religione cristiana, dopo la morte la persona viene seppellita in una bara e si pensa che questa persona mantenga il suo sé, questa individualità che andrà avanti fino al giudizio universale, e quando ci sarà il giudizio universale l'anima di questa persona sarà destinata ad andare in reami inferiori e superiori, paradiso, inferno. Quindi il sé della persona nel caso del cristianesimo rimane fino al momento del giudizio universale, questo è dovuto alla presenza del concetto di anima. Nella tradizione antica indiana non buddista la Om era l'energia che trasmetteva la legge del karma, e anche nelle scuole non teistiche vi erano credenze per cui un agente, un creatore comunque esisteva, e le conseguenze di questi ragionamenti spiegavano l'operare del karma sulla base di un agente propellente comunque di questa forza karmica. Quindi nella spiegazione che davano del karma doveva esserci comunque la presenza di qualcuno, di un agente che operava, manifestava le azioni che accumulavano karma e che subiva i risultati di queste azioni. Qu- questo comunque viene rigettato, sebbene la persona accumula le cause ed è la stessa persona in una vita che sperimenta i risultati, nella teoria buddista non è la stessa persona, perché questi due, la persona che è causa e la persona che sperimenta, semplicemente condividono un continuo mentale, ma non sono la stessa persona. Cioè non esiste un sé in questa persona, perché vi è semplicemente una designazione sulla base della collezione degli aggregati fisici e mentali. Le obiezioni che sono portate a questa proclamazione, a questa idea buddista, sono del tipo che se vi è un risultato vi deve essere qualcuno che lo sperimenta e qualcuno che l'ha provocato, quindi si afferma la necessità dell'esistenza di qualcuno che subisce, che crea, ma queste credenze sono a livello superficiale, sono credenze valide per la mente ordinaria, che però non reggono il livello di analisi. Se si opera un livello di analisi che analizza, che esamina la realtà ultima, si può osservare che esiste un'ignoranza a livello relativo e una saggezza a livello ultimo, e le conclusioni di questi due tipi di analisi sono differenti. 76, strofa. L'esistenza degli esseri che appaiono a livello di una mente basata sull'ignoranza è definita come pura designazione mentale dalla mente che comprende la vacuità. Quindi la cosa fondamentale che l'insegnamento buddista porta avanti è la necessità di analizzare la mancanza di esistenza inerente del sé, per spiegare la mancanza di esistenza del sé dei fenomeni si deve utilizzare la pratica della consapevolezza. La pratica della consapevolezza è dei quattro tipi di consapevolezza: del corpo, delle sensazioni, della mente e consapevolezza dei fenomeni. Queste sono quattro meditazioni, quattro tecniche differenti che vanno esercitate. La consapevolezza, la pratica della consapevolezza è in relazione alla comprensione approfondita dell'impermanenza, e questo tipo di training porta alla liberazione individuale. Per quel che riguarda invece il training del Bodhisattva, si va al di là di questa pratica di mindfulness, perché si unisce a questa la pratica dello sviluppo della mente altruistica che opera per il bene di tutti gli altri esseri. Si continua ad analizzare le parti del corpo e si fa la ricerca in queste strofe di come il sé non può esistere in nessuna di queste parti del corpo. Nelle strofe 80, dalle strofe 78 fino alle strofe 85 e anche quelle successive, vi è questa analisi, questa ricerca approfondita dell'esistenza del sé. Se in tutte queste parti che noi consideriamo così solide non riusciamo a trovare il sé, come possiamo trovare questo sé se noi analizziamo le varie parti che adesso abbiamo considerato, differenziandole in tutte le loro componenti più sottili? perché per esempio anche un'unghia è composta di varie componenti, un fenomeno composito, non è un tutt'uno, quindi è fondamentale condurre l'analisi a livello totale. Qui l'analisi buddista si avvicina all'analisi della fisica quantistica, dove si arriva a ridurre l'oggetto a particelle infinitesimali che possono essere divise infinitamente e diventano sempre più sottili e all'interno delle quali è impossibile trovare una parte finale o un'identità iniziale. E poi si va alla mancanza di esistenza dei fenomeni, strofa 88, in relazione alla tecnica di consapevolezza delle sensazioni. Quella precedente era la consapevolezza del corpo, qui invece si porta l'analisi alle sensazioni, quindi si analizzano le sensazioni positive di piacere, di dolore, le sensazioni derivanti dagli organi di senso, gusto, tatto, udito, vista, e si ricerca dove il sé può essere trovato. Il sé non può essere trovato su nessuna di queste sensazioni, e queste sensazioni stesse sono momentanee, impermanenti, hanno caratteri di grossolanità, di sottigliezza, cambiano continuamente. Se i sentimenti di gioia sono paragonati ad altri sentimenti di gioia o di felicità, si può comprendere che hanno un valore relativo. Prendiamo per esempio i 12 anelli del sorgere interdipendente. Quando si arriva all'anello del contatto, il sesto degli anelli, anche qui su questo, che è l'anello che riguarda le sensazioni, non si può trovare nessun sé con una propria identità autonoma e indipendente. Continua nella strofa 97, si parla del fatto del sorgere delle sensazioni sulla base del contatto, il sesto anello dell'origine indipendente, e quando sorge per contatto una qualsiasi sensazione è importante realizzare che queste sensazioni sorgono in maniera relativa, anche se a noi sembra che queste sensazioni esistano oggettivamente di per sé, è importante invece analizzare e realizzare che sono solo conseguenze relative sulla base di accumulazioni, di azioni precedenti che arrivano, che sono maturate e danno un risultato. Quindi questo risultato è relativo, non ha un'esistenza autonoma e indipendente. Il risultato è un prodotto. Siamo alla strofa 101 e 102, abbiamo finito la mancanza di sé del fenomeno in relazione alla consapevolezza delle sensazioni. Qui invece si passa alla mancanza di identità del sé dei fenomeni in relazione alla consapevolezza sulla mente. Anche qui si dimostra che la mente non esiste da nessuna parte. La mente non è un fenomeno unitario, autonomo, realmente esistente, ma è un fenomeno impermanente, temporaneo, composto. Strofa 106. Se l'obiezione che viene posta è riguarda il fatto che se nessun fenomeno esiste, come possono esistere le due verità, verità convenzionale e verità ultima? E la spiegazione che viene data a questa obiezione, la scuola di Solamente crede che niente esista indipendentemente dalla propria parte in maniera autonoma, però tutti i fenomeni, anche se non si trovano, questi fenomeni vengono proiettati dalla mente stessa. Da questo punto di vista, se niente esiste intrinsecamente, non ha alcuna esistenza, è solo una proiezione della mente. E quindi pongono l'obiezione che non può esistere una realtà convenzionale. Ma la scuola Madhyamika Prasangika afferma che tutti i fenomeni esistono in dipendenza, quindi hanno un tipo di esistenza. La mente che pone l'esistenza dei fenomeni come dipendente è una mente che analizza la realtà convenzionale, e da qui scaturiscono le due verità. Da qui scaturiscono tre criteri. La realtà convenzionale deve essere accettata e deve essere dimostrata sulla base di menti valide che analizzano la funzionalità dei fenomeni. Non deve essere rifiutata da una mente valida questo tipo di realtà convenzionale, e non deve essere rifiutata da una mente che realizza la verità ultima. Quindi sono tre criteri che dimostrano la verità convenzionale. Se invece si lasciano le cose e l'esistenza dei fenomeni viene lasciata ad un livello superficiale, senza analisi, questi fenomeni sembrano esistere veramente, sembrano essere realtà della verità convenzionale. Quindi, sulla base di questi tre criteri, la validità delle apparenze viene dimostrata e tutti gli oggetti, fenomeni dell'analisi vengono dimostrati come esistenti, ma come esistenti privi di autonomia, di indipendenza, di inerenza, quindi vuoti. Con l'analisi analitica, con la meditazione analitica, si arriva alla mancanza di identità del sé, della persona e dei fenomeni. Sulla base di questo, si analizza come tutti i fenomeni esistono in relazione gli uni agli altri, in dipendenza gli uni degli altri, per affermare l'esistenza di queste due verità è necessario quindi esercitare una cognizione valida che analizza ed esamina la mancanza di vera esistenza e realizza l'esistenza dipendente. 103. No, 101. La domanda di come può esistere una conoscenza senza un conoscente, anche a questa si risponde con la differenziazione tra le due verità. Poi si passa alla strofa 106, dove siamo all'interno dell'analisi della mancanza del sé dei fenomeni con la tecnica della consapevolezza sui fenomeni. Qua per esempio si analizzano i vari fenomeni prendendo ad esempio un fiore, le diverse connotazioni che un singolo oggetto può avere, diversi colori, e ci si chiede da dove si manifestano, come si possono manifestare le differenze che danno origine a fenomeni di diverso tipo. Parla dei petali del fiore di loto, a volte si prende l'esempio delle piume del pavone, e qui la risposta sta nel strofa 107. L'esistenza dei fenomeni, le differenziazioni tra i fenomeni vengono provate dal diverso operare del karma però anche qui bisogna distinguere, perché il karma opera in modo diverso a seconda dell'azione intenzionale di esseri senzienti e a seconda di una relazione di causa-effetto a livello naturale. In altri termini, vi sono leggi che operano in maniera naturale, leggi naturali del cosmo, del mondo, dell'universo, che si intrecciano con le azioni karmiche intenzionali degli esseri senzienti, attraverso le quali, per cause e condizioni operate dagli esseri stessi, si hanno dei risultati scelti dagli esseri stessi, dalla gente. Ovviamente l'intreccio di queste cause naturali e delle cause karmiche intenzionali è vastissimo e molto difficile da comprendere. Shantideva in particolare si focalizza sulla legge del karma che riguarda il sorgere di oggetti inanimati. Io penso che questo è un punto molto importante, perché bisogna appunto fare una distinzione rispetto alla legge del karma, perché la causa ed effetto può agire anche senza che il karma, cioè l'azione intenzionale, sia coinvolta nella produzione di qualsiasi fenomeno. Qui legge le strofe successive, dove si porta l'obiezione di come è possibile che vi siano leggi che agiscono indipendentemente dall'intenzione. Siamo alla strofa 127, dove comunque si rifiuta la presenza di una sostanza primordiale dalla quale si manifestano tutte le cose. Quindi queste leggi naturali che operano a livello di cause ed effetti naturali non devono comunque essere intese come derivanti da un'unica materia primordiale. Questa è una teoria filosofica, il naturalismo, abbastanza conosciuta. Tutto parte da un'unica realtà permanente che dà origine. Qui invece nel buddismo si rifiuta anche questo tipo di concezione, perché anche a livello di queste cose inanimate si ritiene che non vi sia un inizio e che queste cause ed effetti, dove non interviene l'intenzione della gente, siano comunque un movimento perenne senza inizio e senza fine. Qui continuo a leggere, siamo alla strofa 130. Siamo alla strofa 138. Si parla del valido di una mente che conosce in maniera valida e della realtà dei fenomeni che vengono conosciuti. La scuola della via di mezzo afferma che il valido conoscitore, la mente che conosce validamente, è certamente una mente che esiste a livello di pura imputazione, una mente che esiste a livello di illusione, come un'illusione. Qua saltiamo alla stanza 143, dove viene spiegato che nulla può essere emanato da attività magiche o da cause permanenti che danno origine a tutto, ma dato che tutto dipende, la mente conoscitrice, l'oggetto conosciuto, il fenomeno prodotto, il fenomeno che lo produce, tutte queste cose non esistono indipendentemente, tutti questi fenomeni sono come un'illusione. Quindi la risposta a tutte le obiezioni che vengono portate dalle varie scuole filosofiche si attesta sempre su questo punto dell'originazione dipendente e della continua interdipendenza di tutti i fenomeni, per la quale ogni fenomeno esiste solo in relazione agli altri. Le obiezioni continuano, ci si chiede com'è possibile che, se qualcosa esiste come un'illusione, possa funzionare, possa produrre. La risposta è sempre la stessa: se queste cose, questi fenomeni non esistessero come pura illusione, indipendenza gli uni dagli altri, sarebbero permanenti, stabili, indipendenti e non potrebbero funzionare, non potrebbero rapportarsi con il resto dei fenomeni, non potrebbero dare origine a nulla. Qua siamo alla strofa 150. Nagarjuna afferma che il samsara e il nirvana non esistono, la cessazione del samsara è il nirvana, quindi una cosa che cessa non esiste. A livello ultimo non vi è differenza tra samsara e nirvana, non vi è nulla da guadagnare e nulla da perdere. Investigando le cose a livello ultimo, non esiste né un agente, né un risultato, né una causa. Strofa 154. se qualcuno ti denigra o parla male di te, e noi ci lasciamo prendere dall'attaccamento al sé e pensiamo che questo nostro sé che viene ferito dalle parole di queste persone è realmente esistente, avremo come conseguenze sofferenza. Se invece noi realizziamo che questo sé non ha assolutamente nessuna realtà di esistenza inerente, a questo punto avremo chiaro che non può neppure sorgere sofferenza sulla base di questa causa. Non esiste nessun sé che è il possessore del corpo e mente, questo sé non ne può essere trovato. Abbiamo visto precedentemente che non esiste nessun agente che può essere sottoposto ad analisi, e quando sottoposto ad analisi può essere trovato. Quindi qual è il motivo di arrabbiarsi o di soffrire sulla base di questi attacchi che vengono portati a noi? In questo modo si taglia alla radice il sorgere di questa emozione disturbante. Quindi non ha nessuna importanza desiderare felicità, non ha nessuna importanza desiderare la fine delle sofferenze, perché comunque tutte queste emozioni non hanno una base, non esiste un agente, non esiste una base su cui queste emozioni possono avere origine e esistere indipendentemente. 156, quindi anche le manifestazioni, situazioni a cui andiamo incontro dal momento della nascita fino alla morte, tutte queste sensazioni esistono solo a livello relativo, non a livello di ultima, di realtà ultima. Quindi questi stati di esistenza non avranno mai fine finché non vi sarà la totale cessazione della mente che erroneamente crede nell'esistenza inerente del sé. Se prendiamo in esame il concetto di vacuità, possiamo comprendere che c'è la possibilità reale, razionale, di uscire dalle sofferenze del samsara, e c'è la possibilità di porre fine a questo tipo di esistenza convenzionale. Altrimenti il semplice desiderio di uscire dalle sofferenze non porterà a nessun risultato. E la nostra malattia esistenziale non sarà mai curata. Così come una malattia ordinaria può essere curata attraverso le medicine, se c'è questa possibilità. Se non c'è possibilità ed è una malattia terminale, non possiamo curarla. Ma l'analisi, la comprensione della vacuità ci fa capire che noi possiamo eliminare l'attaccamento al sé e possiamo eliminare alla radice la realtà convenzionale, l'esistenza ciclica samsarica. Strofa 158. La mentalità infantile ci fa credere nella realtà della nostra esistenza e nell'impossibilità di cambiarla. E in questo modo noi passiamo la vita invano, e la vita è molto breve, passa velocemente e non saremo riusciti a cambiare nulla e saremo costretti alla rovina e al continuo rinascere in queste esistenze contaminate. Qui velocemente ha chiuso l'ultima strofa e siamo arrivati alla conclusione del testo di Shantideva sulla base della convinzione che solo la realizzazione della vacuità ci può portare ad uscire dal ciclo delle rinascite condizionate. Adesso andiamo al testo di Kamalashila a pagina 19. Sta leggendo a pagina 19. Si dice che il Bodhisattva deve addestrarsi nella generosità, nella pratica delle sei perfezioni, nella realizzazione della mente di Bodhicitta attraverso la pratica di tutte le perfezioni. La saggezza e l'omniscienza, la saggezza che realizza l'omniscienza deve essere sempre accompagnata dalla pratica di Bodhicitta e dalla pratica delle sei perfezioni. La collezione, la raccolta di tutte le buone qualità deve essere totalmente realizzata da chi si addestra e si accinge a praticare il sentiero del Bodhisattva. Il Bodhisattva inoltre, oltre a queste pratiche, deve abitare sempre nella perfezione della saggezza che comprende la vacuità. E qui sta leggendo una citazione dalla estesa collezione di tutti i sutra delle grandi qualità. Dove ci si chiede se il Bodhisattva può esercitarsi solo nella perfezione della saggezza e lasciar perdere le altre perfezioni, e la risposta invece è che assolutamente non si devono lasciar perdere le altre perfezioni, ma bisogna assolutamente praticarle, perché sono tutti passaggi che conducono alla perfezione ultima, quella della saggezza. Quindi bisogna esercitare la perfezione della generosità per 60 eoni, la perfezione dell'etica per 60 eoni, la perfezione della pazienza per 60 eoni, la perfezione della perseveranza o dello sforzo entusiastico per 60 eoni, la perfezione della stabilizzazione meditativa per 60 eoni e la perfezione della saggezza per altrettanti 60 eoni. Quindi il Bodhisattva o l'essere che si accinge solo ad esercitare la pratica della saggezza ultima è su un terreno completamente sbagliato. Il Bodhisattva che possiede solo la saggezza ma non i mezzi abili che si ottengono con la pratica delle altre perfezioni sarebbe considerato alla stregua degli eroi che sono a livello dei praticanti Hinayana, in quanto non si applicano alla pratica delle azioni del Bodhisattva, ma hanno un loro percorso. Per esempio, e fa l'esempio del re che è circondato da ministri, e questi ministri sono come braccia che gli permettono di operare all'interno del suo regno. Quindi sì, allo stesso modo le varie perfezioni agiscono come ministri attraverso i quali il Bodhisattva può portare a termine il goal finale, il raggiungimento della perfezione della saggezza. Il sentiero dei non buddhisti osserva altre teorie filosofiche, quindi pratica altri punti di vista e non riesce ad arrivare all'unione della saggezza e del metodo. Quindi l'accumulazione dei meriti e l'accumulazione della saggezza non sono realizzate nel sentiero di questi praticanti solitari, pratica Buddha chiamati, o heroes, eroi. Quindi questi eroi sono separati dalla pratica della grande compassione. Il motivo per cui il Bodhisattva, per il potere della saggezza, non cadrà mai di nuovo nel ciclo dell'esistenza ciclica, e il potere di questa saggezza è sostenuto dal potere dei mezzi abili che il Bodhisattva mette in opera per il raggiungimento di questa saggezza. Quindi i Bodhisattva non cadono neppure nel nirvana dove si dimora e si mantengono sempre all'interno dell'esistenza ciclica degli esseri, pur non cadendo all'interno dell'esistenza ciclica obbligata. Loro scelgono di rimanere all'interno di questa esigenza, di questa esistenza, per poter aiutare tutti gli esseri in tutti gli stati in cui si trovano: reami inferiori, reami intermedi, reami superiori. Quindi qui si dice anche che il Sutra del Cuore afferma che il Bodhisattva deve usare i due sentieri: il sentiero dell'accumulazione dei meriti, il sentiero dell'accumulazione della saggezza. La perfezione della saggezza è la madre, e la capacità di usare i mezzi abili è il padre. Quindi queste due vanno unite, e continua sempre parlando di come la saggezza priva dei mezzi abili non può arrivare a realizzare lo stato di Buddha, e viceversa i mezzi abili che sono privi di saggezza non possono arrivare al totale raggiungimento dello stato di Buddha. Quindi la saggezza che non è congiunta ai mezzi abili non porta alla liberazione, anzi è in qualche modo un legame, mentre la saggezza congiunta con i mezzi abili è liberazione. Continua sempre spiegando che se il Bodhisattva coltiva solamente la saggezza, cadrà nel nirvana allo stesso modo di questi praticanti chiamati eroi, e invece se siamo arrivati anche a pagina 22 nella lettura, perché Sua Santità va velocissimo mentre io vi sto cercando di dare un po' il succo. Parla delle 10 qualità dei Bodhisattva e parla di altre pratiche, per esempio dove si venera il fuoco, altre pratiche di altri praticanti non buddhisti che non possono portare alla liberazione, non possono arrivare a trascendere il livello ordinario, mentre invece per il potere dell'unione, della saggezza, dei mezzi abili, i bodhisattva possono anche trasformare le emozioni disturbanti in nettare, come il veleno può essere trasformato in un elemento positivo attraverso un incantesimo tantrico. Poi vi sono citazioni dalle collezioni del Sutra del Gioiello, dove si ribadisce che il Bodhisattva sceglie di non abbandonare il ciclo di resistenza e di non cadere nello stato del Nirvana, nel dimorare nel Nirvana, per il bene di tutti gli esseri. Quindi preferiscono scegliere di ottenere il Nirvana senza dimora, e questo raggiungimento porta al raggiungimento dello stato di Buddha, perché il Bodhisattva non si rassegna ad accettare le sofferenze degli altri esseri, ma si dedica totalmente al beneficio di tutti gli esseri. Anche nel sutra che svela i pensieri si dice che il Buddha non ha insegnato che il Buddha ha insegnato che solo attraverso il bene degli esseri senzienti si arriva alla realizzazione della natura ultima di tutti i fenomeni composti, e si arriverà a realizzare lo stato insorpassabile e di perfetta realizzazione chiamato stato di Buddha. Quindi è necessario coltivare insieme saggezza e mezzi abili, e se si sta meditando sulla saggezza trascendentale da sola non ci si può applicare nei mezzi abili, tipo praticare generosità e altre cose e altre perfezioni, ma se si pratica la generosità sulla base della comprensione della saggezza che ha raggiunto la realizzazione di vacuità, ecco che questo diventa il sentiero del Bodhisattva, dove vengono integrate la pratica della saggezza e la pratica dei mezzi abili. Quindi il Bodhisattva, partendo dalla realizzazione pratica delle perfezioni sulla base della saggezza che comprende la vacuità, è totalmente imbevuto di grande compassione che si focalizza su tutti gli esseri senzienti in quanto mancanti di esistenza inerente. In questo modo, anche nel post-meditazione, il Bodhisattva accumula meriti, in quanto se il Bodhisattva fosse solo immerso in un assorbimento meditativo sulla saggezza, non potrebbe praticare la generosità e le altre perfezioni nei confronti degli esseri, e allo stesso modo se nel post meditazione praticasse la generosità e le altre perfezioni a livello ordinario, non vi sarebbe l'unione di questi due metodi. Invece il Bodhisattva è sempre continuamente in uno stato di meditazione, in quanto quando pratica le perfezioni le pratica sulla base della saggezza che comprende la mancanza di esistenza inerente dei fenomeni, della persona e dei fenomeni. Quindi vi sono altre quotazioni dalla collezione di tutte le qualità, collezione estesa di tutte le qualità dei Buddha, dove si dice che come un mago attraverso il suo sforzo riesce a creare tutti i fenomeni che gli altri credono realmente esistenti, ma lui sa che e conosce la natura illusoria della sua creazione. Questo mago quindi non ha attaccamento alle sue creazioni perché sa che sono illusorie. Allo stesso modo il Buddha saggio e il Bodhisattva e i suoi figli Bodhisattva che percorrono questo sentiero sanno che tutti i tre mondi sono come un'illusione, e quindi lavora per il bene di tutti questi esseri senzienti e mette ogni sforzo per liberarli e per far comprendere anche a tutti gli altri esseri senzienti la verità di questa saggezza che comprende la mancanza inerente dei fenomeni, e qui per i tre mondi si intende l'agente, l'azione e l'oggetto a cui si rivolge questa azione. Quindi per voler praticare queste attività, i bodhisattva rimangono nel ciclo dell'esistenza, ma nei loro pensieri sono già al di là, sono già nel nirvana. Per generare la mente ultima di bodhicitta, la pratica della meditazione di calma dimorante, della visione speciale, devono essere praticate insieme, e qui spiega anche in maniera un po' tecnica come devono essere fatte le sessioni, devono essere fatte in maniera condotte in maniera regolare, familiarizzare con i mezzi abili, arrivando alla meditazione di calma dimorante sulle qualità di perfezione del bodhisattva, cioè sulle perfezioni, sulle sei perfezioni, tenendo presente il modello del bodhisattva. Quindi qua si parla della capacità e della possibilità, sulla base di questi stadi di meditazione, di arrivare alla cessazione totale delle emozioni disturbanti, di stati negativi di esistenza che vengono totalmente purificati. E quindi si viaggerà attraverso poteri miracolosi a mondi innumerevoli, infiniti universi. Si andrà ad ascoltare insegnamenti di Buddha in questi innumerevoli universi, Buddha che abitano in altri universi. I Buddha e Bodhisattva ci vedranno in questo momento. Nelle vite future avremo rinascite in famiglie e in posti dove vi sarà sempre presenza di Buddha e di Bodhisattva. E qua vi sono anche altre quotazioni che riguardano l'entità e la spiegazione sulla bodhicitta ultima, che è inclusa all'interno del sentiero della visione, dal quale poi si percorrono i livelli fino ad arrivare i 10 livelli spirituali, fino ad arrivare alla liberazione definitiva. Qua Sua Santità ha finito la lettura prima di me e sta spiegando che vi sono, nei tempi passati si potevano operare tutta una serie di pratiche che oggi forse non possono essere messe in pratica, e quindi è una fortuna per noi essere alla presenza di maestri che ancora mantengono questa tradizione. È importantissimo che noi abbiamo la possibilità di accedere ai testi delle scritture antiche, tutto questo, ricordare i maestri del passato e leggere le scritture che ci hanno lasciato deve essere di grande ispirazione per noi, specialmente questi maestri indiani. Domani, dopo l'iniziazione, leggeremo il capitolo 10 del Bodhisattva Charyavatara, cioè la dedica, e qui leggiamo la dedica dall'inizio del testo di Kamalashila, la dedica a Manjushri. Adesso brevemente Sua Santità legge questo omaggio al giovane Manjushri. E così si conclude la sessione di oggi.